Ciò che un uomo dice dovrebbe sempre passare in secondo piano rispetto a ciò che è e a ciò che fa. Buongiorno e bentrovati, carissimi ascoltatori di Radio Cooperativa, ad una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove di Torreglia. Stiamo trasmettendo in diretta dalla sede della radio, che è ad Albignasego, in provincia di Padova. Oggi è venerdì 2 febbraio 2024, sono le ore 12:02. E vi ricordo il sito internet del Centro Culturale Sei Altrove, che è www.seialtrove.it, dove potete trovare sia i podcast delle puntate della nostra trasmissione, Gli Altronauti, e sia anche diversi spunti tratti dalle nostre rubriche. Trovate anche una voce sul nostro sito che è blog in alto a destra e cliccandoci vi si può aprire il blog, che è il portale dove noi pubblichiamo i pensieri e le riflessioni che spesso vengono lette nel corso delle nostre puntate, che diventano poi oggetto anche del dialogo con voi ascoltatori. www.seialtrove.it. E invece, sempre se vi trovaste a navigare sul web, potrebbe esservi utile l'indirizzo anche del sito di Radio Cooperativa, da cui appunto stiamo trasmettendo, che state ascoltando, che è www.radiocooperativa.org. Vi ripeto, www.radiocooperativa.org. Tra le varie informazioni utili che trovate sul sito inerenti alla nostra radio, la sua storia e anche il palinsesto, con le varie trasmissioni sulle tematiche più varie che ci sono in onda nella nostra emittente, trovate anche le modalità per poter contribuire all'esistenza stessa della nostra radio, che, come sapete, vive e sopravvive unicamente grazie alla generosità dei suoi ascoltatori. Le modalità principali sono tre. Per poter dare un contributo di qualsiasi entità a Radio Cooperativa, e noi anticipatamente già vi diciamo che ve ne saremmo grati, uno è il versamento su conto corrente postale. Il conto corrente è il numero 120 82 301. Ripeto, il conto corrente postale numero 120 82 301, intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Sempre sul sito di Radio Cooperativa, radiocooperativa.org, trovate già il bollettino precompilato che può essere scaricato direttamente dal sito per comodità. C'è anche la possibilità di fare un bonifico bancario. Trovate l'IBAN sempre sul sito, è sempre intestato a Informazioni e Cultura, via Antonio da Tempo 2 Padova. E quindi dal sito di Radio Cooperativa potete copiarvi su un pezzo di carta o anche direttamente copiarlo con il computer o con il telefono l'IBAN a cui poter fare un bonifico, oppure sempre dal sito radiocooperativa.org anche fare una donazione di qualsiasi entità tramite PayPal. Thank you. E anche oggi, come del resto di consuetudine per noi astronauti, vi proponiamo un tema che è oggetto fattivo del lavoro che svolgiamo nel nostro centro, che è un centro dove si sperimentano forme di autoconoscenza a cui diamo il nome di lavoro su di sé, lavoro su noi stessi. Ovviamente è una terminologia questa a cui si può dare un significato, a cui spesso ognuno può dare il suo, spesso in base alla propria esperienza o a cui non lo si può dare. Quindi da qui nascono anche molti interrogativi che vengono posti da voi ascoltatori nel corso delle nostre puntate. E uno dei temi che sono stati toccati in questi tempi al centro, a contatto con l'insegnamento che ci proviene attraverso Hermes, è quello della fiducia nella realtà, ma anche nella fiducia di sé e in se stessi. E non c'è differenza, come vedremo nel corso anche di questa puntata. Quindi io il testo che vi leggo è inerente a questo, è inerente alla fiducia, si chiama Fiducia nella realtà. Come vi dicevo prima, abbiamo un blog dove pubblichiamo degli spunti e quindi questo spunto di riflessione lo trovate anche pubblicato sul nostro blog. Nel caso voleste leggerlo insieme a me nel corso della diretta, quindi avere il testo sotto mano, oppure voleste rileggerlo in un altro momento. Io leggerò questo testo e come sempre darò un contributo sulla base della mia esperienza per cercare di chiarire alcuni punti che vengono espressi nel testo e poi darò a voi la possibilità di intervenire telefonicamente facendo delle annotazioni, delle domande o raccontando delle esperienze. A questo proposito vi ricordo che il numero di telefono per farlo è lo 049 880 90 20. Ripeto 049 880 90 20. Se invece preferiste inviare un SMS, lo potete fare a questo numero che ora vi do, che è il 345 18 91 68 5. Ripeto 345 18 91 68 5. Quando non siamo sufficientemente ricettivi, aperti e disponibili alla verità, è perché spendiamo la nostra energia nell'identificazione, nelle emozioni negative, nell'atteggiamento critico, nel sospetto, nel mentire e in cose di questo genere. Se ci osserviamo, non abbiamo quasi mai fiducia nella realtà e ancor meno negli altri. Siamo sempre in emergenza, con la paura che prima o poi qualcosa debba accadere. Questo stato, da primate, è puramente istintuale e poco umano. Se riusciamo ad arrestare questo spreco di energia, saremo più sinceri, più aperti alla realtà. Allora, qui si parla di una condizione che poi nella vita nel centro e nel lavoro che portiamo avanti al centro, a contatto con l'insegnamento che ci viene proposto, è un tema, diciamo, molto pratico, molto a cui posso dire di aver dedicato attenzione nel mio piccolo, sotto certi aspetti, o forse sotto altri anche poca, ed è quello dell'apertura, della ricettività, della disponibilità alla verità. Ovviamente voi qui non lo potete leggere, ma vi posso dire che verità è scritto con la V maiuscola come un valore importante, e però la condizione che spesso può crearsi invece di non ricettività, di non apertura, di non disponibilità a poter ricevere una verità, a poter ricevere un insegnamento, e di come appunto molto spesso per meccanicità si preferisca spendere la propria energia nell'identificazione, nelle emozioni negative, oppure nella critica, nel sospetto, in altri atteggiamenti che non ci portano ad essere disponibili, ricettivi o aperti. Nella puntata di una settimana fa abbiamo parlato di frammentazione, di come molto spesso ci frammentiamo nel inseguire, nel dedicare molta attenzione a degli stimoli, a dei desideri, a degli istinti, a determinati a molte cose sostanzialmente che noi forse percepiamo esterne a noi, ma che accadono dentro di noi e che ci distraggono invece dalla realtà, ci distraggono dal momento presente. E il fatto di poter coltivare l'attenzione ci può essere utile invece a coltivare l'essenza, pian piano poter discriminare ciò che in noi è più essenziale da ciò che non lo è. E questo è stato utile a toccare questo tema perché molti di voi poi hanno chiesto anche che cosa sia l'essenza, sono intervenuti parlando ad esempio dell'essenza. E quello che io posso dire di aver sperimentato è che l'essenza molto spesso si manifesta proprio attraverso il contatto con la realtà. Ed è attraverso il contatto con la realtà che molto spesso si può ricevere un insegnamento, soprattutto quando non ce lo si aspetta. Questa cosa a volte ha una connotazione positiva, una forma di meraviglia, altre volte può avere una connotazione negativa, una forma di sorpresa che uno vive negativamente. Ma questa connotazione negativa in realtà è tale solamente perché in quel momento non sono appunto predisposto a ricevere un insegnamento. È qualcosa che incrina la mia condizione energetica, che credo che mi sforzo di mantenere, una forma di autocontrollo che mi sforzo di mantenere, e quando qualcosa si incrina, questa condizione si rompe, questa cosa non mi piace, cercando in tutti i modi di mantenere il controllo di una situazione, doveva essere in un determinato modo, appariva in un determinato modo, e quindi vivo questa cosa in modo negativo. È un esempio che spesso Hermes fa, ad esempio, quando ci vengono mostrate delle cose, sia in gruppo sia anche singolarmente, che vengono indicate delle aggiunte, delle cose che uno può fare meglio o può vedere di più, può vedere meglio. E anziché vederle come delle aggiunte, quindi qualcosa che uno strumento in più che ti viene dato, uno le vive al contrario, come se qualcuno ti togliesse qualcosa in modo negativo. È come se io vi offrissi delle caramelle, poniamo caso, o dei salatini se preferite, e anziché vederle come un'offerta, uno quasi si offendesse, come se in realtà gli venisse tolto qualcosa anziché dato, anziché offerto. E spesso accade questa condizione perché uno non è in quel momento ricettivo, non è pronto a poter ricevere un insegnamento. Ma ciò non vale solamente per questo esempio che vi ho fatto, proprio inerente la vita al centro, ma vale anche per l'insegnamento che si può trarre da delle cose che succedono, da qualcosa che una persona dice, da un elemento che notiamo e che prima non notavamo e che può destare in noi meraviglia o stupore, se ce ne accorgiamo. E quindi, in quel momento in cui non siamo recettivi nei confronti della realtà, come ci mostra, non siamo aperti, non siamo disponibili, se non siamo aperti, siamo chiusi, se non siamo disponibili, siamo indisponibili, siamo occupati a fare altro. E molto spesso questo fare altro è una serie di, qui vengono definite emozioni negative, atteggiamento critico, sospetto o mentire, delle cose che sostanzialmente ci distraggono da ciò che in noi è essenziale, appunto. E l'essenzialità è ciò che spesso ci spinge invece all'apertura, al desiderio di luce, al desiderio di miglioramento, al desiderio di scrostarsi di dosso determinate condizioni che possono essere limitanti, delle abitudini soprattutto. E addirittura quello che posso dire è che questa attenzione, questa che noi dedichiamo all'identificazione, alle emozioni negative, al sospetto nei confronti degli altri, delle cose, delle situazioni, diventa un modo di vivere a cui siamo abituati, diventa una condizione energetica che ricerchiamo, una condizione anche emotiva, un'occupazione dei pensieri che ricerchiamo per abitudine e riempiamo la vita in questo modo. Perché siamo abituati a farlo e quindi bisogna ulteriormente fare uno sforzo diverso per poter quindi assumere un atteggiamento che qui viene definito come fiducia nella realtà. Perché questa condizione ci porta, come scrive Hermes, se ci osserviamo, non avere quasi mai fiducia nella realtà. Perché per essere aperti, disponibili nei confronti della vita, vuol dire aver maturato una forma di fiducia, che quello che la vita mi manda, anche qualora potesse essere qualcosa che, come vi dicevo, rompe il mio equilibrio di quel momento e io, se ci sono attaccato a quell'equilibrio, la vedo come una cosa negativa, ma ha una sua utilità. Non abbiamo fiducia nella realtà, non abbiamo fiducia men che meno negli altri, quindi. E questa condizione crea una condizione che qui viene definita di emergenza. La condizione di emergenza è quella che c'è quando normalmente succede una calamità, quando succede normalmente un imprevisto, e quindi lo stato di emergenza che tutti noi abbiamo conosciuto durante un periodo particolare, qualche anno fa. Ecco, lo stato di emergenza, quindi c'è una crisi sanitaria, può esserci una crisi economica, può esserci una guerra, può esserci una calamità. Questo nel mondo sociale. Nel nostro mondo interiore, una condizione di emergenza può essere quando una persona rischia di non sopravvivere, una persona rischia di non pagare l'affitto, rischia di non deve stare senza lavoro, senza i mezzi primari per mantenersi, piuttosto che una condizione di salute sua o di qualche suo caro particolare. Quindi delle condizioni che ci fanno sentire in emergenza, oppure può esserci un'emergenza emotiva, uno può aver paura di essere abbandonato, di essere lasciato. Però sostanzialmente viviamo delle condizioni di emergenza che a volte sono giustificate, possono avere una giustificazione apparente nella realtà, altre volte non ce l'abbiamo e noi le viviamo dentro di noi, con la paura che prima o poi qualcosa debba accadere, quindi anche come non solo reazione a qualcosa che accade, ma con la paura che possa accadere qualcosa di negativo. E qui questa condizione viene definita in modo netta come una condizione puramente istintuale, quindi basata sul nostro istinto, unicamente sul nostro istinto, che quindi cerca sempre di evitare di morire, di farci sopravvivere. Ma questa cosa applicata nella vita di tutti i giorni ci porta appunto a non aver fiducia negli altri, avere sempre paura di poter non sopravvivere, non farcela o addirittura essere fregati o ad essere tendenzialmente più diffidenti nei confronti del prossimo che non invece aperti. Ovviamente la diffidenza di cui si parla qui è la diffidenza nei confronti della vita, di quello che ci capita, la diffidenza nei confronti delle altre persone. Quindi non significa dire che all'opposto, si possa essere creduloni, ovviamente, nei confronti, ad esempio, di chi? Dei politici o dei mezzi di informazione o di chi in molte occasioni ha dimostrato invece di forse meritare poca fiducia e quindi in queste condizioni si necessita più di essere, di esercitare il dubbio. Ma ci sono condizioni in cui si può esercitare il dubbio, la precauzione. Ci sono invece condizioni mosse non dalla ragione, in questo caso, ma dall'istinto, che ci spingono invece a diffidare come tendenza atavica nei confronti di chiunque altro. E quindi sostanzialmente affidarci solo di noi stessi. Ma nel fidarci solo di noi stessi, cosa si rischia molto spesso? Si rischia molto spesso di non crescere, di non ricevere nulla. E quindi anche qualcuno che ti offre, come dicevamo, una caramella o un salatino. Noi abbiamo paura a riceverlo perché pensiamo che dietro possa esserci un inganno. E quindi, essendo abituati ad una vita di questo tipo, il poter assumere un atteggiamento invece di apertura è qualcosa che implica uno sforzo, implica sicuramente anche una gradualità nel poter osservare noi stessi, poter osservare queste condizioni, perché molto spesso, se non siamo abituati a poterle osservare, ci è difficile poter notare questa cosa. E ancor meno, ovviamente, senza però questa ricettività, questa apertura anche a poter vedere questo, a poter ricevere un insegnamento, non si potrà nemmeno modificare questa condizione. Ovviamente, se non si sente nemmeno, se non si sente la necessità, come vedremo addirittura poi nel proseguo della lettura di oggi, il desiderio di poterla modificare, di poterla migliorare, perché non se ne comprende l'utilità o all'inizio non si vede nemmeno questa condizione. Io posso dire che apparentemente io mi avrei detto di me di essere, se qualcuno me l'avesse chiesto qualche anno fa, di essere uno che aveva fiducia nel prossimo, fiducia negli altri, invece mi sono accorto di essere diffidente di natura, di indole, di comportamento, di temperamento. E questa può darsi che sia una condizione anche culturale, che diciamo forse noi particolarmente viviamo qui in Veneto, nella nostra regione, ma forse può non essere esclusivamente della nostra regione, ma fatto sta che la diffidenza nel mondo in cui viviamo, guardando anche semplicemente le notizie, guardando tutte le notizie negative che avvengono, legate molto spesso al comportamento degli altri, quello che facilmente può sovvenirci è ulteriormente un sentimento di sfiducia, di chiusura, più che di apertura, sostanzialmente. Eppure questa chiusura che da un lato noi possiamo giustificare è anche la chiusura che però dall'altro lato non ci permette di poter apprendere qualcosa che proviene, che non provenga direttamente dalla nostra esperienza, quindi non mi permette di essere. Di poter essere nemmeno libero, nemmeno sincero, perché a dire il vero, siccome poi questa diffidenza possiamo darci una connotazione, diciamo che è negativa, anche ammettere questa diffidenza significherebbe essere sinceri, ma significherebbe quindi ammettere un po' un difetto, una condizione, per cui una condizione che si vive che non si vorrebbe ammettere, e quindi con gli altri forse si cerca sempre di mostrarsi diversi da come effettivamente si è, come se si volesse aderire ad una maschera, ad un'immagine di perbenismo, per cui anche il fatto di non avere fiducia negli altri è qualcosa che si fa fatica ad ammettere, ma poi sostanzialmente questa fiducia, diciamo, non la si emerge nel momento in cui non c'è questa ricettività, non c'è questa apertura. E quindi in sintesi, se è una condizione istintuale meramente, ed è una condizione da primate, poco umana, quella che si vive nella continua emergenza, dovendo, nonostante tutta quella che può essere la nostra cultura o il nostro sviluppo sociale o tecnologico, dovendo comunque vivere delle condizioni che sono sempre di emergenza, questo lavoro di autoconoscenza è sostanzialmente un lavoro di emancipazione, di evoluzione da questa condizione per poter accedere ad una condizione che sia degna dell'essere umano. Quindi forse c'è da chiedersi se la vita che conduciamo non possa molto spesso essere al di sotto di quella che è la condizione della dignità umana e non ci si possa invece elevare a questa condizione. E ora apro lo spazio delle telefonate, vi ricordo che il numero è lo 049 880 90 20 e prendiamo la prima telefonata di oggi. Pronto?
Iapos Ivan, ciao.
Ciao Ivan, bentrovato.
Grazie carissimo. Allora, come sempre, io ti chiamo alla cieca perché purtroppo c'è un problema. Ho chiamato il tecnico della ditta dove mi forniscono gli stereo e altre cose e mi è stato detto che purtroppo io il DAB non lo posso aggiornare in quanto, essendo che non c'è ancora una legge che dice che tutte le radio devono andare in DAB. E quindi purtroppo certi si prendono, certe altre no. Quindi se non ho segnale nella mia zona rischio di non avere il DAB. E quindi purtroppo per ora devo viaggiare così. Questo mi è
Allora,
stato
guarda Ivan, intanto grazie di questa informazione che ci hai
detto dal
dato.
tecnico, è il
Sì.
tecnico della SME qua, è una ditta dove io mi fornisco gli stereo perché mi istruiscono come si adopera, mi fanno vedere. La SME dice che non possono farmi nulla perché in certe zone il DAB, ecco perché riceverete forse poche chiamate, poche persone, perché il DAB non è al momento non è obbligatorio, non è legge. Nel momento in cui verrà una legge dove dicono tu radio, tutte le radio nazionali devono andare in DAB, allora là in quel caso gli stereo si aggiornano automaticamente, li stanno facendo gli stereo con la DAB, però al momento non è possibile perché non tutte le parti c'è il segnale, ecco.
Ho
Poi non me ne intendo
capito.
di questa roba perché ho di stereo, di roba, sono abbastanza tecnico, quindi.
Sì, va bene, Ivan, ti ringrazio. Allora, se ci fosse qualcuno che ha delle informazioni diverse dalle tue o che potesse aiutarti, allora lo invito casomai a collegarsi, quindi poi a telefonare
Certo.
oppure a anche scrivere un messaggio e così.
Cioè per il momento vado alla cieca, Iapos, perché.
Va bene, Ivan, ti ringrazio comunque.
Ascolta,
Allora.
di cosa, basta solo che mi dici di cosa parlate, dopo io sai che trovo il modo per allacciare il discorso.
Sì, in estrema sintesi posso dirti che parliamo di fiducia nella realtà, perché
Oh, che bello.
ovviamente sarebbero gli elementi posti finora troppi, quindi fiducia nella realtà invece è l'atteggiamento che molto spesso abbiamo per automatismo a non essere aperti nei confronti della realtà, a vivere condizioni di identificazione e quindi non ci fanno essere aperti, ricettivi, disponibili alla verità e non abbiamo quindi fiducia nella realtà, non abbiamo fiducia negli altri.
Allora, ti puoi fermare anche qui,
Sì.
adesso so già cosa. Cioè, vedi che tu basti che mi dici due parole e dopo io tac, trovo il modo per allacciare il tema.
Ma
Allora,
cosa dici,
intanto,
Ivan?
il tema, la fiducia La fiducia della realtà purtroppo tante volte non l'abbiamo perché, non la, no, perché purtroppo non la riusciamo a guardare in faccia alla realtà. Esempio, io so che per esempio, adesso io sono rientrato a lavoro, per esempio da mercoledì, quindi faccio un venerdì lo faccio a casa, un venerdì lo faccio a lavoro, quindi mi sentirai il venerdì che sono a casa o forse anche da lavoro, vediamo, sempre alla cieca. Comunque, io per esempio so che certe cose non le riesco a fare perché mentalmente non riesco, perché magari so che ho paura di prendermi responsabilità che non stanno né in cielo né in terra e non voglio magari mettere in errore il lavoro, dico io preferisco questa roba qui, non farla. E io guardo in faccia la realtà, sono razionale. Io dico, sono, cioè, se io devo dire sono una persona, scusami Iapos, se io devo dire sono una persona deficiente, io me lo dico automaticamente, sono deficiente perché guardo in faccia la realtà. Cioè non è che io mi nascondo davanti all'evidente, io dico sono stupido e guardo in faccia la realtà, sono stupido. E molte volte noi abbiamo paura di guardare in faccia la realtà perché pensiamo di essere, sono tutto io, sono il più bravo, sono quello che per esempio mi competo con te, ma tu sei meno di me, ma tu sei più di me, invece alla fine siamo tutti uguali e non sappiamo neanche cos'è la razionalità. Essere razionali, dire sta roba qua io non posso farla. Tipo io sono non vedente, non posso guidare la macchina e quindi guardi in faccia alla realtà, non la posso guidare la macchina e quindi come non vedente sono costretto ad avere fiducia della realtà e dire Ivan, così no, è inutile che ti disperi, non puoi guidare la macchina perché non ci vedi. Posso fare tante altre robe ma non posso guidare la macchina. Come te per esempio che ci vedi, non puoi scrivere in braille se io non ti faccio il corso di braille, ma devi guardare in faccia la realtà, quindi io non conoscendo la scrittura di non vedenti, se non c'è un non vedente che mi insegna il braille, io giustamente non lo posso imparare. Quindi queste sono modalità che noi tante volte vogliamo essere superiori a tutto, io so far tutto o magari vuoi tutto subito, tipo anche mercoledì, che adesso io devo fare un percorso perché ci sono cose nuove, strumenti nuovi, la prima cosa che mi hanno detto, non farti fretta, non credere di aver tutto subito, perché è una roba lunga. E io guardato in faccia alla realtà ho detto ha ragione la persona, perché tante volte anch'io sono uno che dice, voglio imparare subito, voglio questo, voglio quello. Però adesso sto imparando a guardare in faccia la realtà e ad avere fiducia nella realtà. Tipo, una cosa mi fa star male, una persona mi fa star male e devo chiudere un rapporto, io lo chiudo. Perché guardando in faccia la realtà dico, Iapo, se tu mi fai star male non hai i requisiti per stare in un rapporto con me. Ovviamente non è vero, è un esempio.
Certo, sì.
Però io guardando in faccia la realtà dico, Iapo, ti metto davanti la realtà, cioè è inutile che abbiamo i salami negli occhi. Perché in molti casi noi vogliamo avere i salami negli occhi, i salami sono buoni, ma averli negli occhi no. E quindi bisogna guardare in faccia la realtà, essere razionali e guardare la vita con razionalità e dire io ho questi limiti, non posso andare oltre. Come ti ho detto prima, la cosa della macchina, ma anche altre cose. Cioè, io che sono non vedente tante cose vostre non le posso fare, devo guardare in faccia la realtà. Ho poco da nascondermi davanti all'evidente. Invece tanti si disperano perché vogliono essere superiori, vogliono essere questo e quello, però senza pensare che purtroppo, e qua non ha niente a che fare né con l'inconscio né col cervello, qua è proprio a che fare di guardarla in faccia. Io non ci vedo, devo guardare in faccia la realtà e la guardo in faccia pur non vedendoci. È un paradosso, ma alla fine. E questo tante volte noi non lo facciamo perché non siamo preparati, o tante volte non vogliamo essere preparati, o non vogliamo guardarlo in faccia. Tutto qui.
Ivan, ti ringrazio di questo spunto, diciamo, è una cosa che condivido, la difficoltà di guardare in faccia la realtà, soprattutto quando c'è un elemento che noi abbiamo citato, che è quello della sorpresa nel dover accettare qualcosa che non immagineremmo, non penseremmo, non vorremmo essere, che risulta sostanzialmente sgradevole, perché molto spesso si cresce anche attraverso l'accettazione delle cose sgradevoli, delle cose dolorose, eccetera, ma attraverso Questo va in contrasto con quello che è molto spesso il desiderio, che vorremmo che le cose fossero come noi le immaginiamo, fossero sempre soavi o fossero sempre dolci, e invece così facendo molto spesso non avviene quella crescita che può essere necessaria.
Più che altro gli apro su che non accettiamo i fallimenti, scusami, perché ogni tanto ho la voce che non accettiamo i fallimenti, perché comunque guardare in faccia alla realtà e anche dire quando tu dici io non ce la faccio, tante volte noi la vediamo come una punizione, la vediamo come un fallimento, anche un no, tante volte noi i no, no, anche i bambini quando gli dici no, non li accettano perché? Perché non sono preparati ad accettare il fallimento, la vita non è tutto vittorie. Come nello sport, una volta si vince, una volta si perde, una volta si pareggia. E lo stesso vale nella vita. La vita ha anche fallimenti, anzi ci sono più fallimenti che vittorie. E noi dobbiamo guardare in faccia la realtà, anche su questo. Sono cose crudeli, sono cose crude, ma purtroppo così è. E io ho imparato che anche le sconfitte che io ho, le cadute, le ricadute, le sconfitte che la vita offre, perché purtroppo la vita le offre, c'è poco da girarci intorno, la vita le offre. E quindi guardare in faccia alla realtà anche su questo, i fallimenti non sono una punizione, a volte possono essere anche dei recuperi educativi, tipo il bambino che viene bocciato a scuola non si dà pace, pensa che sia una punizione, invece un recupero educativo per imparare a fare meglio l'anno dopo. Io posso avere una predica al lavoro perché ho fatto una roba che non va, il direttore mi predica, è un fallimento, però questo mi serve per la volta dopo. E quindi è un recupero educativo. Quindi anche guardare in faccia alla realtà sui recuperi educativi che non sono punizioni, sono lezioni di vita che dopo tu impari la volta dopo.
Sì, Ivan, direi che sono dei bellissimi spunti e poi, come sempre, poi spetta a ognuno di noi poterli applicare. Sicuramente quello che tu dici l'hai maturato attraverso la tua esperienza.
Ovviamente tu hai fatto il minestrone, io ci ho messo la Macedonia, quindi adesso sei a posto anche per questo venerdì.
Esatto, abbiamo fatto anche il
Esatto,
dessert. Ivan, io
sì, beh,
ti ringrazio.
una bella panna e cioccolato, male non fa.
Ivan, guarda.
Iapos, io, ecco, anche voi del 106 altrove siete una realtà da guardare in faccia perché voi correggete le cose che magari noi non sappiamo o non vogliamo sapere, quindi ci fate guardare in faccia la realtà, ci insegnate a essere razionali, io ciò ho imparato da voi, e sebbene non ho il DAB ancora, però io attraverso quello che tu mi dici, quelle due parole, io riesco a riallacciare il tema e anche oggi ho imparato un'altra cosa che però sapevo già, ma mi hai solamente fatto un po' di rinfresco, ecco, visto che parliamo di maceroni, minestroni, mi hai fatto rinfresco di quello che praticamente io sto applicando da mo', perché io lo sto applicando da maggio dell'anno scorso, di accettare e guardare in faccia la realtà anche di rapporti, di relazioni che io ho, quelli che sono buoni, quelli che non sono buoni. Come ti ho detto l'altro giorno, io tengo quello che mi serve, scarto quello che non mi serve e guardo in faccia la realtà anche lì.
Ivan, va bene, ti ringrazio molto per questo
Boh,
tuo
adesso ho detto
intervento
troppo, adesso
e
lascio lo spazio agli altri.
ci risentiamo magari un altro venerdì, dai.
Certo, Iapos,
Buon
se non mi
lavoro
senti
allora.
venerdì
Ok,
prossimo è perché sono a lavoro, perché faccio un venerdì a lavoro, un venerdì a casa, nel 104.
allora buon lavoro, ci risentiremo in
Certo che
un'altra
sì.
occasione.
Grazie Iapos in gamba e siete sempre utili per noi.
Grazie
Prego,
mille.
figurati, buona giornata,
Ciao Ivan,
ciao.
buona giornata a
Ciao
te, ciao,
Iapos.
grazie. E Ivan, in questo suo intervento, che lo ringrazio, che poi diciamo si è creata questa consuetudine degli interventi di Ivan, per cui anche se ha avuto questi problemi nella ricezione della trasmissione, però ci tiene a poter parlare con gli astronauti di temi di cui forse è più difficile parlare normalmente nella vita ordinaria, perché viviamo in un aspetto di superficie molto spesso. E quindi dei temi che sono un po' più profondi rispetto a questa superficie si fa difficoltà a poter trovare degli interlocutori. Quindi grazie Ivan, perché comunque contribuisce con i suoi spunti, con i suoi interventi, poi a creare una possibilità di dialogo anche con voi che invece state ascoltando effettivamente la trasmissione. Io mi permetto solo di far notare, tra le molte cose che Ivan ha citato, della sua esperienza, poi ognuno ovviamente ha la propria esperienza, sia il fatto di guardare in faccia la realtà, perché molto spesso guardare in faccia la realtà è anche, sotto certi aspetti, facile a dirsi, ma è l'inclinazione che io posso notare, che spesso abbiamo, che spesso ho, è quella di non volerla guardare in faccia, non volerla affrontare. Anche per timore di quello che Ivan qui definisce fallimento, cui noi possiamo dare una connotazione negativa, ma il fallimento, come la vittoria, come il successo, fanno parte comunque di una competizione, anche una competizione sportiva. Ora, molto spesso però nella vita non si riesce a vederlo in modo sportivo, quindi ci si autogiudica di fronte al fallimento, di fronte a qualcosa che non riesce e soprattutto molto spesso anche le cose in cui ci cimentiamo possono non essere cose che forse debbano riuscire per forza, forse a volte non conoscendoci ci costringiamo in determinati percorsi, in determinate strade in cui ci incanaliamo che ci portano ad un fallimento e in questo caso forse il fallimento può essere una cosa molto positiva perché ci mostra che quella strada forse non fa per noi, non è quello che la nostra intima essenza desidera e quindi anziché sentirci scartati o esclusi, come spesso si vive a livello emotivo, uno può invece vedere la bellezza molto spesso di questa pietra scartata che diventa testata d'angolo, come diceva il Vangelo, ma nella propria vita accettare di poter essere testata d'angolo, che anche che qualcosa non va come noi ci aspetteremo, è qualcosa di positivo, significa avere un atteggiamento che è questo che abbiamo detto, di ricettività, di apertura, di disponibilità, anche al fatto che la nostra vita possa avere un senso, un significato molto più grande di quello che apparentemente non comprendiamo e che in qualche modo ci conduca sempre verso il bene, tra virgolette, verso l'evoluzione, verso il miglioramento. Pronto?
Ciao Jacopo, sono Dennis.
Ciao Dennis, bentrovato.
Saluto te e chi ascolta. E
Grazie.
anche gli altri che non ascoltano, ma saluto lo stesso.
Ok.
Hai parlato di energia e l'energia è fondamentale. La vita è energia, è fatta di energia. Nasciamo perché attraverso un rapporto sessuale, secondo questo l'ho letto in un libro di un certo Georges Bataille, è una cosa fantastica dal mio punto di vista. Quando due persone si desiderano fortemente, l'orgasmo che ne consegue dopo il rapporto è al massimo e l'apporto energetico che le due persone danno alla cellula che nasce, che è la fusione di due cellule, è al massimo. Questo lo dice Georges Bataille, non so, io do fiducia a questo. Questa energia non ci viene regalata. Quello che mi lascia sempre molto dubbioso, non dubbioso, ma critico, è che ci insegnano che la vita non, non nasce così, ma c'è un essere supremo che ce la regala. Parlavi prima del Vangelo, no? Questo sublimare, non so se sia il termine giusto, no? L'energia, che non è un qualcosa di semplicemente materiale, ma è un qualcosa di anche di spirituale, ma portarlo sempre al fatto che ci sia qualcuno dall'alto che ce lo regala, che ce lo dona, mi lascia, ripeto, molto critico. Non vedo quale sia la funzione, perché se una persona, se è come dice Georges Bataille, no? O come dicono tanti altri, che c'è un'evoluzione, c'è una crescita, c'è un'armonia, chi ci dà il diritto di entrare nella crescita di questa persona e dire no, non, bisogna perfezionarla questa persona, bisogna che questo individuo sia perfezionato, deve seguire altre strade. Gli indiani nativi americani, i bambini erano praticamente figli di tutta la tribù, no? E fino a 3 anni dovevano essere, a parte stare con la madre, ma seguivano No, anzi, dopo i 3 anni, fino a 3 anni restavano con la madre, poi dovevano, non perché restassero soltanto con la madre, ma poi c'era una specie di chiamiamola scuola, no? E in questa scuola gli veniva detto, a ognuno di loro, gli veniva detto, nessuno di voi è superiore all'altro, nessuno di voi è più bravo di un altro. Non è che dicessero siete tutti uguali. Ma nessuno di voi può essere, ha il diritto di sentirsi arrogante o di sentirsi migliore degli altri. E era una cosa, cioè, dal mio punto di vista, che completamente diversa dalla scuola che c'è qui da noi, che insegna alle persone a produrre, a ricercare sempre il mito del denaro, no? Ma quello che torno a ripetere è che se si pensa che l'individuo sia perfezionato, debba essere perfezionato, si tralascia l'armonia, si tralascia il fatto che un individuo può crearsi una coscienza, può crearsi un'armonia propria e venir su in armonia e in serenità. E invece si tende sempre a far sì che le persone debbano seguire una strada che gli viene indicata da altri. Non so, non voglio dire altro. Ti saluto, buona giornata.
Ciao Dennis, grazie, buona giornata anche a te. Allora, grazie a Dennis per i suoi numerosi spunti. Cercherò di rispondere in modo breve per poi ridare di nuovo la parola a voi. Dennis fa delle domande che giustamente sono interessanti e dice chi ci dà il diritto di perfezionare qualcuno. Qui ovviamente. Quando io ho citato l'aspetto di un insegnamento, ho citato un insegnamento che può provenire attraverso una fonte, che può provenire attraverso anche la fonte stessa della vita. Ma noi molto spesso non siamo aperti a poterlo ricevere. Quindi quella condizione di armonia che dice Dennis, secondo me, è una condizione che può essere di apertura, di ricettività a trarre un insegnamento sotto qualsiasi forma. Noi poi, tra l'altro, in una delle ultime puntate, 2 o 3 puntate fa, abbiamo letto un testo in cui si diceva che l'insegnamento inizia, si percepisce che un insegnamento inizia, un insegnamento volto in questo caso alla conoscenza di sé, quando si comincia a percepire, a vivere. Un legame con la propria fonte interiore di questo insegnamento, cioè si comincia a percepire come questo insegnamento, che può derivare anche da una fonte esterna, ma vive dentro di noi, sentiamo un collegamento energetico, viviamo con questa fonte che è dentro di noi e che quindi attraverso gli altri, attraverso la vita, possa essere la nostra essenza. Questa è una cosa ovviamente che sto dicendo, può essere condivisa o no, insomma, può essere invece la nostra essenza che attraverso le condizioni esterne ci mostra degli insegnamenti. Quindi partiamo dal presupposto che tutto può essere foriero di insegnamento, come io posso proiettare sugli altri delle qualificazioni positive o negative che in realtà attribuisco a me stesso e che quindi possono piacermi o possono darmi fastidio, e di conseguenza gli altri possono essere lo specchio per me, ma molto spesso non me ne accorgo e quindi mi perdo in questa proiezione. E allo stesso tempo, quindi, anche un insegnamento può essere qualcosa che proviene da questa parte di me più profonda, può essere, che chiamiamo quindi essenza. Ma siccome io sono perso nella personalità, in un mondo che ho costruito, a cui ho dato un'identità, eccetera, mi sono perso all'interno della sostanzialmente della camera degli specchi, della casa degli specchi, e allora ho bisogno in qualche modo di un tramite per poter riscoprire questa cosa. Ma quell'armonia che cita Dennis, secondo me, è qualcosa che ci può derivare da questa condizione di apertura. Viceversa, quello che ho potuto vivere e sperimentare su di me è che ognuno di noi, in ogni modo, chi in un modo, chi in un altro, pur essendo un individuo sicuramente unico, sicuramente singolare, però nasce in dei contesti culturali, assorbe delle informazioni dalla famiglia, si plasma a seconda dell'ambiente in cui vive, adottando dei comportamenti che poi diventano automatismi, diventano modo di pensare, modi di vivere delle emozioni, eccetera, che lo strutturano in un determinato modo, si conforma alla società. Quindi anche se rimane poi in noi un pensiero che può essere anticonformista, che può sorgere, che ci permette poi anche di poter comprendere queste cose, però rimane una struttura di fondo che molto spesso è stata educata, plasmata a vivere quelle condizioni che prima vi dicevo, che possono essere di sfiducia, ma che possono essere anche di schiavitù, di ricerca di una condizione di schiavitù, perché è più comoda, perché fornisce più sicurezza. E quindi, anche se mentalmente possiamo dire, ma io sviluppo questa forma di armonia, non ho bisogno che qualcosa all'esterno mi perfezioni, può essere così, ma di fatto nel momento stesso in cui abbiamo sviluppato una personalità ci siamo lasciati perfezionare, ci siamo lasciati plasmare in qualche modo da qualcuno, dal mondo esterno, dalla società, dal sistema. E quindi questa società, questo sistema che noi possiamo vedere all'esterno, però è comunque anche dentro di noi, nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di emotire, di rispondere, di reagire. Questa è ovviamente una mia considerazione personale, quindi anzi ringrazio molto Dennis di questi spunti che ha potuto dare. E lui ha citato anche l'aspetto, ad esempio, di una possibilità educativa diversa, quindi senza la competizione. Indubbiamente è così, esiste una possibilità, quindi anche la scuola, quindi è possibile poter essere ripensata alla luce di quello che abbiamo detto, di queste considerazioni importanti che abbiamo fatto, sicuramente, perché attualmente è solamente un'acquisizione comunque di nozioni, o era. D'altra parte però mi permetto forse di aggiungere che, come è vero che ogni individuo è diverso da tutti gli altri, è vero anche che ogni popolo, forse ogni contesto culturale ha la sua storia, quindi non è necessariamente detto che qualcosa che sia stato adattato a dei popoli nativi di un altro continente possa attecchire allo stesso modo o essere riproposto presso di noi. Perché altrimenti ricadiamo forse in quello che anche Dennis diceva, cioè del voler plasmare le cose in modo diverso rispetto a come sono, che è diverso invece da lasciare che ogni cosa si manifesti per come è in essenza, che ogni seme possa poi diventare una pianta, fare dei fiori, dei frutti, eccetera. Grazie mille, do di nuovo la parola a voi, lo 049 880 9020, oppure per chi preferisse scrivere un SMS, il 345 18 91 68 5. Pronto?
Sì, pronto, mi sente?
Pronto? No, adesso è caduta la linea, quindi invito l'ascoltatore a richiamare perché è appena caduta la linea. Nel mentre che l'ascoltatore di prima prova se vuole richiamare, siamo ben lieti di poter ricevere ulteriori contributi. Nel mentre faccio un piccolo appunto anche a quello che aveva detto Dennis sull'energia. Quando noi parlavamo prima del fatto che qualcosa ci venga dato, facevamo un esempio, nel senso parlavo dell'aspetto se io ti offro un biscotto e tu sei prevenuto, credi che voglia darti qualcosa di velenoso sostanzialmente. Questo era l'esempio pratico che avevo fatto. Diceva Dennis che l'energia non ci viene regalata da un essere supremo. Può essere così, comunque in ogni caso l'aspetto di poter ricevere un insegnamento, di poter ricevere un insegnamento dalla vita stessa, e quindi poterlo cogliere, è in questo senso di ricezione, non è necessariamente il Dio biblico, diciamo, che immagina Dennis, non era questo comunque ovviamente il senso di questa affermazione, quindi il fatto che ci sia un Dio biblico. Mi sono riferito al fatto comunque che la vita, che poi la possiamo chiamare Dio, la possiamo chiamare provvidenza, la possiamo chiamare a seconda di quello che noi preferiamo, possa avere un senso, possa avere un significato e che quindi ci si possa affidare a questa condizione. Oppure può essere che no, può essere che invece tutto sia frutto del caso, ma in ogni caso, appunto, quello che dice Dennis, comunque, che tutto sia energia sostanzialmente, che si trasforma, che quindi anche il fatto che noi nasciamo da un rapporto sessuale, siamo la fusione di due energie, questo non significa che questo poter guardare anche all'apertura che abbiamo nei confronti della vita come ad un trasferimento energetico di questo tipo. In questo caso non è un trasferimento energetico, diciamo, che avviene attraverso un atto sessuale, ma attraverso una forma diversa di apertura, di ricezione. Pronto?
Pronto, Iapos, sono Antonio.
Ciao Antonio.
Innanzitutto saluto te, saluto tutti, e soprattutto Ivan, da me detto, soprannominato il Terribile, Ivan il Terribile, per la schiettezza, per l'autenticità che rappresenta nel suo esprimere. Va proprio al fondo della via. Questo è un aspetto. Poi un'altra cosa, e mi riallaccio anche al tuo discorso, poi faccio la domanda, poi mi riallaccio, pensa a te al disorientamento che c'è in noi con un cambiamento del linguaggio, il passare dall'analogico al digitale, perché ho scoperto proprio poco fa, adesso non so neanche che razza di cambiamento consiste questa. Ecco, e questo è un aspetto, il disorientamento, specialmente se una radio è considerata come una casa nostra, è come una consolazione e conforto per non essere soli. Lo strumento della radio serve di collegamento tra una persona all'altra. Quindi con il passaggio, con questo riassetto della radio, c'è in quelli che non... Pensa agli anziani che non riescono più ad adeguarsi al mondo, alla tecnica che è cambiata, al mondo della tecnica. E poi, ecco, questa è adesso passo alla domanda. Caro Iapos, se ognuno di noi se la racconta, inevitabilmente, essendo noi limitati, imperfetti, perché appunto la perfezione, addirittura consideriamo che la perfezione sia una perversione, è l'accettazione della realtà di cui parlava Ivan, è appunto il nostro limite. Ma allora se siamo limitanti tutto è relativo, perché ognuno di noi è un mistero in qualche modo. Sì, molte cose sono note, ma molte altre cose sono misteri. È un mistero se noi pensiamo alla nostra... Ecco. Allora dico questo, rifacendomi ai due elementi che hai introdotto, l'essenza e la personalità, dico io domando a me stesso, domando, ma quando noi ce la raccontiamo, quando noi inevitabilmente ci facciamo una narrazione del mondo, noi il mondo, a seconda della nostra esperienza di vita, a seconda... Noi in qualche modo siamo obbligati a raccontarcelo in qualche modo, ad aderire a una qualche narrazione, una narrazione sistemica, una narrazione personale, nel prendere coscienza, riflettere su di noi, eccetera. Ecco, ma allora come la mettiamo con l'essenza e la personalità? Allora la personalità sarebbe quello che noi ci raccontiamo è quasi un arbitrio. È una possibilità grandissima, ma al tempo stesso ognuno se la gira come vuole. E l'essenza che fine fa? Ecco, questo è che volevo dire, ho trovato tutto interessante. Ciao!
Ciao Antonio, grazie mille per il tuo spunto. Allora sì, in questo senso ognuno se la racconta, diciamo che per quella che è la mia esperienza ognuno se la racconta, però molte volte quello che manca nell'accorgersi è di come il racconto anche che ci facciamo può non aderire alla realtà, e quindi l'adesione alla realtà di cui spesso parliamo in questa trasmissione è questa condizione qui. Anche l'aspetto della sincerità che citavamo è nella sincerità che uno può avere anche nei confronti di se stesso, nell'ammettere quelli che sono i propri errori, nell'ammettere le proprie mancanze, come diceva prima Ivan, ma anche nell'ammettere effettivamente uno che cos'è, l'ammettere il fatto di poter essere un legno storto e effettivamente... E ammettere questa condizione, non necessariamente fingere di non esserla e giudicarla per non giudicarci o credere di essere giudicati in modo negativo. Quindi sicuramente in questo senso una sincerità rispetto al racconto che ci possiamo fare, e anche questo significa distaccarsi da un racconto che però per noi è importante, perché è qualcosa che dà un senso alla nostra vita, che serve a costruire un'identità. Quindi in questo senso, come dice Antonio, la personalità come possibilità e anche come arbitrio, quindi possibilità come strumento, perché il fatto di poterci costruire una narrazione, poterci costruire un'identità, ci permette comunque di muoverci nel mondo, di fare esperienza, di poi creare degli strumenti di difesa anche sostanzialmente di questo nostro io che andiamo costruendo. Quindi ci permette di acquisire un'identità, di fare esperienza sostanzialmente. Il problema è che poi rispetto a questa identità, che come dice Antonio effettivamente tutto poi può essere relativo, diventa però un monolite, diventa un monolite e una condizione rimanendo all'interno della quale rischiamo di non vivere davvero la vita perché la viviamo solamente passando attraverso questi filtri interpretativi. Per cui sì, tutto è relativo rispetto ad ognuno di noi, forse, però nel nostro piccolo mondo non c'è niente di relativo, ci sono degli assoluti molto spesso deformanti rispetto alla realtà. E quindi potersi approcciare alla realtà significa potersi approcciare a qualcosa che va al di fuori di questo nostro uovo, di questo nostro guscio, in cui molto spesso viviamo senza accorgercene, e quindi anche delle piccole crepe possono permettere in questo guscio di far penetrare una luce, sostanzialmente. E il problema è che molto spesso noi non ci accorgiamo della relatività della nostra costruzione personale, dei nostri punti di vista, delle nostre interpretazioni. Facciamo di questa nostra relatività un assoluto, un assolutismo, e addirittura le vorremmo imporre queste nostre idee assolute agli altri, che hanno però anche loro le loro idee relative, che credono assolute. E da qui nasce lo scontro, che poi si può vedere come uno scontro sicuramente tra persone, o tra fazioni, tra persone che tra di loro sono alleate perché vivono le stesse interpretazioni, e contro altre che vivono delle interpretazioni diverse, o tra poi nazioni, popoli, civiltà, eccetera, eccetera. In tutto questo, dice giustamente Antonio, l'essenza che fine fa? E forse l'essenza resta dentro di noi, noi ci abbiamo costruito sopra la personalità, presiede comunque a questa nostra esperienza che facciamo, questo nostro film, questa simulazione di realtà virtuale che viviamo, ma al contempo però ci fornisce degli spunti, e attraverso questi spunti che qua e là emergono, queste piccole fratture che si creano all'interno del guscio in cui siamo contenuti, del guscio d'uovo in cui siamo contenuti, ci permettono di accedere a qualche spiraglio, ecco, di luce. E forse è proprio l'essenza che si mostra dentro di noi per poter emergere, per potersi forse liberare da questo guscio, poter trasformare questo guscio e quindi poter vivere una vita sicuramente degna di essere vissuta. Quindi una vita degna di essere vissuta, in senso positivo, può essere una vita quindi dove non dobbiamo necessariamente competere, vincere o fallire, dove non dobbiamo necessariamente finire in condizioni di emergenza perché abbiamo paura di rinunciare a qualcosa, perché abbiamo paura di non essere amati, di non essere accolti o di perdere chissà cosa, ma in cui si possa vivere nella consapevolezza di una vita che forse è molto più viva, più abbondante, più vera, come vedremo, si dice nel proseguo del testo che vi ho letto, di quanto invece noi siamo abituati a percepire, ad interpretare, perché anche questa condizione che noi viviamo di sfiducia si basa sul presupposto, su un'interpretazione della realtà che è un'interpretazione di scarsità, di paura, di mai abbastanza, quindi le risorse sono scarse, il denaro è scarso, il lavoro è scarso, il tempo è scarso, l'amore è scarso e quindi tutto. Le condizioni che uno vive deve cercare di aggrapparsele per potersele mantenere, ma può darsi che questa sia un'interpretazione che non sia necessariamente la realtà. E quindi l'essenza in tutto questo forse è proprio ciò che ci permette, anche attraverso gli eventi della vita che creano questa frattura all'interno del nostro guscio, di poter ricevere un insegnamento, se ovviamente siamo ricettivi, aperti, disponibili a poterlo ricevere. Allora, prima di dare di nuovo la parola a voi per le telefonate, c'è un messaggio di Dennis che prima appunto ci ha telefonato in un intervento, ha fatto un intervento telefonico, che ora scrive un messaggio e scrive: ciao, vorrei chiederti, c'è una legge inconfutata e assolutamente inconfutabile che dice nulla si crea e nulla si distrugge. Sento che tu non ne sei convinto, perché? Salute Dennis. Grazie Dennis, ma io non è che non ne sono convinto, può essere, come diceva prima Antonio, tutto può essere relativo, quindi possiamo guardare le cose in un modo piuttosto che in un altro, a seconda di come preferiamo dare una visione alla vita, alla realtà. Io non, in quello che ho espresso, non credo ci sia una confutazione di questa legge che tu citi, di questo principio, nulla si crea e nulla si distrugge. Anzi, credo che forse possa essere anche un modo di interpretare quello che è stato detto, perché in qualche modo, diciamo, questa sostanzialmente... Anche l'esperienza che noi possiamo vivere come negativa in realtà può essere uno strumento di crescita, quindi anche l'illusione all'interno della personalità può essere uno strumento di crescita, quindi non vedo in queste parole che ho espresso comunque una confutazione di questo principio. Proseguiamo la lettura di questo testo che si chiama appunto Fiducia nella realtà e che potete trovare nel nostro blog. Il blog si chiama La Via della Rosa, dal nostro sito internet che è www.seialtrove.it trovate in alto a destra una voce blog, cliccandoci vi potrà comparire questo testo che si chiama appunto Fiducia nella realtà. Abbiamo letto la prima parte all'inizio della trasmissione, per chi non avesse avuto occasione di ascoltarla, che poi è stata oggetto di dibattito e degli interventi telefonici che si sono susseguiti, e ora proseguiamo la lettura di questo testo, dove approfondiamo alcuni degli elementi che sono stati infatti citati. Il significato conferisce forza, e quanto più questo lavoro ha significato per noi, tanto più lo si affronterà emozionalmente, senza paura di perdere chissà cosa o di soffrire, e tanto più si acquisterà chiarezza e forza da esso. Perché la forza maggiore deriva dal risveglio delle naturali attività di desiderio, volontà e sentimento, centro vitale emozionale dell'uomo. Se potessimo, con la volontà o col desiderio o con l'intenzione, divenire più recettivi, più aperti e disponibili alla verità, molte cose sarebbero diverse. La realtà percepita dai centri vitali, senza le elaborazioni psicologiche automatiche, si sperimenta così com'è: viva, abbondante, vera. Dunque, qua viene espresso da Hermes in questa seconda parte del testo in modo più esplicito qualcosa che però vi ho citato per la mia esperienza all'inizio della trasmissione, ovvero la paura di perdere qualcosa o di soffrire, che è quello che ci fa rimanere molto spesso attaccati anche alle illusioni, alle condizioni, per cui come diceva prima Antonio che la personalità è un arbitrio allo stesso tempo, perché è qualcosa che comunque mi impongo o impongo nello stesso tempo, tra le varie possibilità di narrazioni. Io resto agganciato però a questo arbitrio molto spesso. La paura di perdere può essere, come dicevamo, qualcosa di emotivo, la paura di perdere l'amore di non essere amati dalle persone che ci stanno attorno, la paura di non essere accettati dalla società, perdere l'accettazione, oppure perdere la faccia, perdere riconoscimento dunque sociale o familiare, essere non visti abbastanza bene dalla società, dagli altri, dai nostri genitori, o perdere invece qualcosa anche di fisico, perdere il lavoro, dunque perdere la casa, perdere delle condizioni, faccio degli esempi che permettono quindi di vivere, di mangiare, di sopravvivere, eccetera. O ancora peggio, perdere la salute sotto certi aspetti. Quindi la paura di perdere qualcosa. E da qui l'emergenza di cui parlavamo prima, che ci spinge ad essere diffidenti. Anche prima Dennis diceva appunto di essere poco convinto da alcuni aspetti, no? Ma come vi dicevo io stesso, ho dovuto riconoscermi in questa condizione di diffidenza, quantunque pensassi di essere uno molto fiducioso nella vita, aperto, eccetera, semplicemente perché mentalmente potevo riconoscere la validità di determinate idee, di determinati concetti, ma emotivamente questi concetti in realtà non erano solo astratti, emotivamente potevo vivere qualcosa di diverso e istintivamente mi riconosco in modo nel mio comportamento riconosco questa diffidenza di cui si parla. E Invece, quindi, senza questo approccio che possiamo avere, qui si parla di un approccio, quindi è un lavoro di autoconoscenza dove si vanno a soprattutto toccare delle parti di noi che sono più sgradevoli, perché sono quelle che la personalità non vorrebbe che si vedessero, non vorrebbe toccare, non vorrebbe sostanzialmente trasformare. E quindi parliamo di un lavoro di autoconoscenza di questo tipo, ma in realtà anche l'accettazione di qualsiasi cosa possa accadere, capitare, possa darci un insegnamento, comunque molto spesso la viviamo con la paura di perdere qualcosa, con la paura di soffrire, quindi attraverso questa interpretazione di scarsità. E come viene citato, noi percepiamo la realtà dai centri vitali, quindi dal nostro centro emotivo, dai due centri che ci permettono di vivere le emozioni, di vivere i sentimenti, e quindi qualcosa che non è esclusivamente mentale. Ma questi centri vitali però ci permettono di percepire la realtà attraverso delle elaborazioni psicologiche automatiche. Cioè noi praticamente viviamo delle elaborazioni psicologiche, scusate se non sono preciso adesso nella definizione di questo, ma come diceva Antonio prima, il fatto che ognuno se la racconta, non solo ognuno se la racconta, ma noi percepiamo la realtà e la elaboriamo psicologicamente, ma molto spesso in modo automatico, perché questi filtri in noi sono praticamente qualcosa che abbiamo adottato e a cui poi abbiamo dato importanza, abbiamo imparato ad usare, e l'interpretazione che diamo alla realtà è diventata automatica. E quindi emanciparsi da questa condizione significa uscire da questo automatismo, quindi è molto di più che non assumere dei nuovi pensieri, modificare le nostre convinzioni, eccetera. Qui andiamo a toccare proprio l'aspetto del desiderio. Perché diceva Dennis all'inizio, no, che è il desiderio che spinge due persone poi all'atto sessuale, a fondersi, da questo desiderio nasce la vita. Effettivamente, se dentro di me non desidero potermi emancipare, poter essere aperto, poter essere ricettivo, poter essere disponibile, ho potuto vedere effettivamente. Non posso essere aperto, disponibile. Se il mio desiderio è quello di essere riconosciuto dalla società, e per essere riconosciuto dalla società io devo conformarmi ed essere schiavo, questo desiderio va in contrasto con l'idea che ho di poter essere libero. Quindi sarà solo con il desiderio di essere libero che potrò aprirmi ad un insegnamento che mi aiuta ad essere libero. E quindi, senza queste elaborazioni psicologiche automatiche, che ci fanno vedere le cose come scarse, e quindi sempre con la paura di perdere qualcosa, con la paura di soffrire, con la paura di non avere abbastanza, e come se fossimo costantemente in carestia, in guerra, in emergenza, eccetera, eccetera, si potrebbe sperimentare la vita così com'è, viva, abbondante, vera. E molto spesso poter vedere l'abbondanza anche in una condizione che apparentemente è di scarsità, e poter vedere che la scarsità che noi vediamo è una convinzione, è un'idea che noi applichiamo sulla realtà, ma molto spesso la vita non è scarsa, la vita non è, anzi, tutt'altro, la vita è costantemente foriera di possibilità, è costantemente. La natura di per sé poi esprime questa abbondanza in qualsiasi cosa. E quindi forse proprio attraverso questa mentalizzazione che noi abbiamo, questa astrazione dalla realtà che noi viviamo un'illusione, forse anche l'illusione della scarsità, che non è solo scarsità energetica, scarsità di risorse, ma che poi diventa anche la scarsità economica, diventa la scarsità emotiva, diventa la competizione e quindi la vittoria o il fallimento, il mors tua, vita mea, eccetera. E quindi sì, quella condizione che citava Dennis di disarmonia di fatto diventa la realtà. E il problema poi è quando quando noi nasciamo in questa condizione di disarmonia, veniamo allevati, forgiati in questa condizione di disarmonia, ricercare un'armonia significa in realtà andare contro quella che è il nostro automatismo, l'inclinazione che noi abbiamo costruito nel tempo, perché siamo abituati alla disarmonia, viviamo la disarmonia. Se siamo abituati alla scarsità, noi ricerchiamo la scarsità. E quindi è sostanzialmente un lavoro di sforzo contro quella che è la nostra inclinazione, che è la nostra abitudine, che è la nostra meccanicità. E quindi l'emancipazione in noi di questo primate è lo scopo, il senso, il significato che può avere un lavoro di questo tipo. Ecco perché, parlando di sforzo, parlando di lavoro, noi definiamo quindi il lavoro su di sé, questa modalità che attraverso l'insegnamento come viene vissuto al centro altrove possiamo sperimentare. Quindi abbiamo aperto la trasmissione parlando di questo, di come poi ognuno possa dare delle sue definizioni anche ad un lavoro su di sé, e veniamo con il termine di questa puntata di oggi a dare un senso quindi a questa parola lavoro, che è un lavoro nel vero senso della parola, e non è una passeggiata, non è sicuramente un seminario guardato su YouTube o anche l'ascolto di una trasmissione di un podcast. È un lavoro, è un impegno questo di poter far permettere di sorgere questo sentimento in noi di apertura, di ricettività, di disponibilità, poter andare contro quella che è l'inclinazione automatica che in molti aspetti ho. E quindi è uno sforzo che richiede energia. E quindi abbiamo dato un senso, diciamo, a questa parola lavoro. Quindi quello che viene fornito attraverso queste trasmissioni sono degli spunti che nascono da un lavoro di questo tipo, quindi vissuto al centro, a contatto con un insegnamento che viene offerto che riguarda questo, e sono degli spunti che possono essere utili quindi anche a chi fosse accomunato da questa aspirazione e che fosse in ascolto. Vi ringrazio sia per essere intervenuti, sia anche per aver ascoltato silenziosamente questa trasmissione, che vi dà appuntamento venerdì prossimo dalle 12 alle 13.30, sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vi ricordo il sito internet di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org, dove se volete potete anche lasciare un contributo attraverso delle modalità che trovate sul sito, che sono appunto il conto corrente, il versamento su conto corrente postale, cioè il bollettino dove potete scaricare o un bonifico bancario o una donazione tramite PayPal, e ogni piccolo gesto è sicuramente ben accetto per questa realtà che vive appunto di volontariato e di donazioni, e vi ringraziamo in anticipo per questo. E vi ricordo il sito internet del Centro Culturale Sei Altrove, di cui questa trasmissione è lo spazio radiofonico, che è www.seialtrove.it, e trovate tra le varie voci anche la voce blog, dove potete rileggere questo testo che abbiamo letto oggi, che si chiama Fiducia nella realtà. Lascia andare ogni possibile vaneggiamento. Trattieni in te solo la libertà e l'amore che sei. Solo questo è reale.